Esco di casa già speso, tutti i soldi che avevo. Milano quanto mi costa, ed io quanto cazzo bevo. Avanti indietro, quasi potrei guidarlo io sto treno. Sogno di farli e di spenderli, rotoli tenderli, sto venendoli a prenderli.
Buon salve, sono Ele Goldons e sono qua con Giacomo Marzi.
Ciao a tutti.
E oggi parleremo di musica indie. Il nostro podcast si chiama Avanti indietro, come la canzone di
Fra Quintale.
Perché appunto parleremo della musica indie dal 2013 al 2023. Quindi avanti, indietro.
Guarda, è un bel nome, anche se ci hanno detto, carino il nome. Secondo me invece è fighissimo.
Vabbè, ma gli eter ci sono sempre.
Sì, infatti noi li evitiamo. Comunque, parliamo del 2013, perché il 2013, cara Eleonora, è un anno importante. In primis da un punto di vista politico, perché viene rieletto Obama per altri 4 anni alla Casa Bianca. Cioè, che succede? Che Benedetto XVI lascia il ministero di Vescovo di Roma. Quindi abbiamo per la prima volta 2 papi. E nasce il Royal Baby,
Enrico.
Il principe George.
Enrico Papi.
Vorrei tagliarla, ma tanto so che la lascerò, quindi andiamo avanti. E per quanto riguarda la nostra bella penisola, ci sono state le elezioni del 2013, con quella grandissima parità che poi ha portato all'elezione di Napolitano come Presidente della Repubblica e la nomina di Letta come Premier. La Juventus vince il 31esimo scudetto e, badate bene, 31esimo scudetto.
Lo volevo proprio sapere, grazie.
E Mengoni vince il Festival di Sanremo.
Ecco, questo invece è molto interessante perché lui vince il Festival di Sanremo e nel 2013 approda Spotify nel febbraio 2013 proprio in occasione del Festival di Sanremo. Comunque, a proposito di musica indie, come inizia? Perché cos'è? Nel 2013 la musica indie intanto nasce dalla parola indipendente, contratta, e più che un genere musicale nasce come un approccio alla musica, ovvero i cantanti indie giravano per i pub, i bar ad esempio di Roma e suonavano le loro canzoni proprio fregandosene delle etichette musicali, di vendere i dischi. Loro volevano solo far passare un messaggio, far passare la loro musica. Poi ovviamente grazie a Spotify hanno iniziato a essere conosciuti, cioè a prendersi un po' più di spazio, a registrarsi i loro EP e tutto. E quindi il 2013 non so se è l'anno in cui è nato l'indie, ma sicuramente l'anno in cui l'indie si è fatta un po' più di strada, si è fatta strada, si è fatto conoscere e quindi poi siamo arrivati ai giorni nostri in cui cantiamo sempre l'indie con le cuffiette e con le lacrime in faccia.
Esatto, infatti nel 2013 secondo me l'indie era ancora principalmente una musica, adesso per alcuni è uno stile di vita, che
sì.
Dici?
È uno stile di vita e a volte anche un po' una bolla in cui ripararsi.
Assolutamente, ed Eleonora adesso avrò il privilegio di lanciare forse la cosa più bella di questo podcast.
Assolutamente.
Ovvero?
E non perché sono io.
Il primo jingle.
I migliori album della nostra vita.
Allora, i migliori album del 2013.
O della nostra vita.
O della nostra vita. No, secondo me del 2013, non della mia vita, almeno quello che ho scelto.
No,
comunque, io e Eleonora abbiamo scelto 2 album. Su uno ci siamo un po' azzuffati.
Però io ho vinto perché io sono pure andata al concerto di questo cantante, quindi mi aspettava.
Quindi prego, dai, presenta il tuo.
Allora, il mio è Coez, Non erano fiori. È un album che, come tutti gli album di Coez, parla d'amore, ovviamente, perché di cosa si deve parlare se no? Però lui dice anche che l'amore è ovviamente la colonna portante del disco, ma non è l'unica cosa di cui tratta, perché parla anche un po' del suo momento della vita, che era un momento di transizione, in cui stavano cambiando delle cose, e quindi nell'album possiamo ritrovare entrambe le cose. E poi ovviamente magari vi leggerò qualche pezzo per farvi capire che davvero stava proprio preso male questo Coez nel 2013. E una cosa importante da dire su questo album è che è uscito per la Carosello Records e si avvale delle produzioni di un grandissimo cantautore, ovvero Riccardo Sinigaglia, che sai cosa ha fatto?
Io lo so, ma lo vuoi dire tu ai nostri spettatori?
Allora, io dico solo che ha fatto, diciamo, un ritornello, possiamo dire? Lo vuoi dire tu di che canzone?
Beh, quelli che ben pensano di Frankie Hai, penso uno dei pezzi più importanti della scena rap, e poi anche rifatto da Marracash, quelli che non pensano.
Che sono tanti. Comunque, che altro? Allora, Non erano fiori è sicuramente anche l'ultimo disco davvero indie di Coez, perché già si sente che comunque va verso il pop, stava perdendo un po' l'indie che c'era in lui. Però il suo cavallo di battaglia sono sicuramente i ritornelli. Infatti nel 2012 fece uscire un pezzo con Briga, di cui non ricordo il nome.
Torcida.
Torcida, in cui c'è una strofa che dice: piacere Silvano, sono il ritornello raro. Perché è proprio, cioè, è il suo.
Assolutamente.
Se io adesso ti dico tutti i pezzi di Coez, tu mi sai dire tutti i ritornelli.
Vero.
Metto la mano sul fuoco.
Vero, verissimo. Non erano fiori comunque un album spaziale, forse il migliore di Coez, assolutamente una scelta secondo me, infatti ecco perché ci siamo azzuffati, che comunque sia si distacca un po' dal genere dell'album che ho scelto io, perché io ho scelto Glamour dei Cani. Allora faccio, ho sempre detto Glamour, ma in generale i Cani sono dei prodotti sulle quali dobbiamo fare tante premesse, perché inizialmente Glamour non era il mio album preferito, anzi era all'ultimo posto fra i tre dei Cani, sono sincero.
Pure per me.
Onestamente io l'ho scoperto tardi, questo album, e però con dopo vari ascolti, perché veramente negli ultimi tempi me lo sono mangiato, mi sono accorto della grandezza di quest'album. Allora, so che tu sei fan dei testi.
Assolutamente.
Quindi ti voglio leggere il testo iniziale, quello di introduzione, cioè come si apre l'album.
Vai.
Non mi commuovono le storie coi sensi di colpa. Non mi interessa l'opinione di chi la s'allunga. Io voglio raccontare e voglio che mi si racconti. Perché anche il poco che sappiamo è meglio di niente.
E la verità sta sempre nel mezzo.
E pensa una cosa, storie. Perché Contessa ha sempre detto che questo pezzo, l'introduzione, è un omaggio a Baustel. Quindi adesso sentilo con la voce di Bianconi, il leader dei Baustel.
Ci sta.
E infatti guarda, parlando velocemente di Glamour, io mi sono fermato principalmente anche sulla musica, perché allora ha delle differenze con il sorprendente album d'esordio dei Cani. Allora, il secondo album è quello più difficile secondo me, soprattutto se il primo ha avuto così tanto successo, perché è l'album di conferma. Nicola Contessa ha sempre detto no, il secondo non è più difficile, sono dicerie o altre cose.
Però un po' sono d'accordo, sai, perché alla fine il primo è il più importante. Se è il primo ti giochi tutto, dici chissà se vi cagheranno, chissà se qualcuno dirà ah, aspetta, questo è forte, seguiamolo magari come cresce.
Però molto spesso il primo album, cioè ad esempio i primi due possono essere anche semi sconosciuti, poi magari fai successo con il terzo e ormai hai già preso la mano. Ma se tu il primo lavoro che fai hai così tanto successo, secondo me è difficile ripetersi.
Un po' come Calcutta.
Non parliamo di questa cosa perché siamo in disaccordo sul nuovo album, che stiamo registrando venerdì, abbiamo appena sentito l'album di Calcutta, quindi siamo con pareri diversi. Guarda, tornando a Glamour, comunque le melodie sono più pulite rispetto al primo album. I testi sono diversi dal punto di vista della prospettiva, perché mentre con il primo album faceva più altro una cornice, adesso invece è più coinvolto, cioè guarda proprio al centro della fotografia, la melodia appunto è più pulita, cambia un po' il genere, perché il primo secondo me è molto più electro, pop, post-punk, non ha un vero e proprio genere. Il secondo diventa secondo me ancora più post-punk, ma si sente più la chiave pop, che poi esploderà in Aurora. E le sonorità secondo me sono anche molto Casablanca's The Voids. Ci sono alcuni pezzi che sono prodotti anche secondo me come Mac DeMarco, facciamo un po' dei parallelismi, e ci sono citazioni del mondo pop, ci sta Thurston Moore, il chitarrista di Sonic Youth, Vera Nabokov, oppure anche Pasolini, Notorious B.I.G., Jay-Z. Quindi secondo me nel complesso è un album molto sottovalutato, non dai fan dei Cani, perché i veri fan dei Cani, e non mi reputo tale, lo amano e capisco perché. Ma ecco, ti voglio lasciare con l'ultima frase dell'album, che è forse la canzone essenza dei Cani, è Lexotan.
Beh, possiamo anche dire che comunque con le parole loro ci sanno davvero fare.
Lui.
Loro.
Loro.
Perché comunque le canzoni non si scrivono mai da sole.
No, no, le scrive da sole.
Ah sì?
Assolutamente.
Ma sei sicuro?
Scrive da sole.
Nessun aiuto.
Produce anche... questo album l'ha prodotto in coppia. Però lui di solito produce anche da solo. E l'Exodan si conclude così. Secondo me, appunto, è l'essenza dei cani, è l'Exodan, così un po' come We Can Work It Out, l'essenza dei Beatles. E si conclude con sciocca, ridicola, patetica, mediocre, inadeguata, inadeguata felicità.
Evviva. Dai, la adesso... felicità. Tutto molto indie.
Molto, molto indie, ma soprattutto voglio sentire i testi di Coez che hai analizzato per noi.
Allora, testi di Coez, vabbè, tutti belli, eh. C'è Lontana da me, che vabbè, mi è stata dedicata quando ero piccola, e vabbè...
Riferimento all'ex?
Riferimento a un ex.
Ah.
Oppure Siamo morti insieme, forse la mia preferita, perché comunque gioca molto sul fatto che se uno dei due muore, comunque è come se morissero entrambi, perché ognuno dei due ha una parte dell'altro che porta con sé per sempre. Però quella che mi sento di analizzare, perché racchiude quello che stavo dicendo prima, che non si parla solo d'amore, è La strada è mia. Perché lui dice comunque che la strada è sua, scivola via sotto la pioggia di questa città. Qual è la via? Lascia che sia, ci siamo solo incontrati a metà. E qua ovviamente ci siamo incontrati, quindi si parla d'amore, però poi dice: la libertà spaventa quando è troppa e la cerchiamo dentro le prigioni e ci fidiamo delle religioni, ci trasformiamo da aquile in piccioni. Le stesse cose hanno diversi nomi, ma mo distingo gli incubi dai sogni buoni.
Beh,
chapeau anche chapeau. Qua chapeau, un sacco di chapeau. E quindi si gioca molto su cos'è la libertà, che comunque nell'indie del 2013 secondo me era un tema molto affrontato, perché loro comunque volevano essere liberi di fare la loro musica come volevano loro, indipendentemente da tutti, dai pareri della gente, delle etichette, di tutto. Quindi c'è proprio una libertà totale. E infatti lui dice: però spaventa quando è troppa.
Assolutamente. E infatti la cosa bella è che io so, infatti ti tocco un punto dolente, ovvero pensa a questo testo e pensa da ragazzino ero bravo con i Lego.
Che cazzo è chiaro che... No, terribile, possiamo dire terribile.
Lo so, infatti ti ho fatto l'assist.
No, proprio terribile. Sempre con le mie amiche prendiamo in giro questa cosa, perché...
Dai, ma quella canzone è bella però.
No,
alla fine.
La canzone è molto bella, però giocavo con i Lego, adesso mi Lego, sono tipo le rime che facevi alle medie quando ti dicevo compito per casa, fai una poesia in rima. Eccomi.
Guarda, io ti voglio subito interrompere perché voglio avere il secondo privilegio di questo podcast, ovvero...
Sono sempre io.
Esatto, ovvero ragazzi, arriverà il secondo jingle fra 3, 2, 1.
Questi sono i nostri pezzi preferiti.
Ok, migliori canzoni.
Migliori canzoni, quindi io del tuo album, tu del mio?
Sì, sì, e poi ovviamente dimmi anche la tua di quello di Coez, però okay. Vogliamo partire con Glamour?
Partiamo con Glamour.
Allora... Cosa mi dici di Glamour?
Allora, Glamour non è il mio album preferito dei cani, perché non è molto nella... proprio musicalmente, a livello di testi bellissimi, musicalmente non è proprio il mio genere, diciamo, e infatti il mio album preferito è Aurora. Però in questo album Glamour comunque c'è una canzone che mi porta un po' dentro, e è FBYC Sfortuna, che sarebbe Fine Before You Came, che è anche il nome di una band.
Esatto.
E mi piace per il testo, assolutamente. Infatti vorrei leggerti due versi che mi piacciono molto.
Prego.
Allora, e poi temo il successo, ma non quanto l'insuccesso, perché comunque in quegli anni c'era una lotta, eh.
Sì.
E poi comunque quanto cavolo è vero che abbiamo paura sempre di tutto. E se ci va bene, cosa facciamo? E se ci va male, siamo dei falliti. E cosa facciamo? E poi l'altra parte che mi piace il testo è: ho paura del buio soprattutto sul palco, che i miei amici mi scordino e di quelli che scordo io.
Guarda, io preferisco da ragazzino bravo con l'eco, però no, scherzi a parte, è bellissimo. Bello.
E mi sento di dover fare un appello, lo posso fare?
Vai.
Allora, a tutti gli amici che state scordando, per favore, se siete arrivati a questo punto del podcast, prendete una canzone che vi ricorda la vostra amicizia o che gli volete dedicare e inviategliela subito, perché un minuto del vostro tempo ma svolta la giornata. Non scordatevi mai degli amici.
Assolutamente, anzi noi facciamo un appello ai nostri amici, o anche ai nostri amici a casa, ovvero casa, non qua a Perugia.
Esatto, perché se non si fosse capito...
Veniamo da due città diverse. E più che altro, se siete arrivati fino adesso ad ascoltare questo podcast, mandate un messaggio a me, Eleonora, ho scritto FBYC, che è la canzone preferita di Ele, e verrete ricompensati.
Assolutamente.
Un segreto, ma ci sarà una ricompensa.
Magari ci scrivete nel prossimo podcast e facciamo una dedica se volete.
Assolutamente. Comunque no, hai scelto un pezzo, uno dei pezzi più punk dell'album. E a me è piaciuto anche, mi piace anche una delle prime frasi, ovvero ho paura di tutto, soprattutto dei cani. Bellissimo, bellissimo.
Bello.
E comunque questa è una peculiarità, ovvero quello anche di ripetere all'infinito questi ritornelli che ha contesta in questo album. Maledetta sfortuna ripetuta. E io ho scelto come canzone preferita di quest'album Storia di un artista. Perché? Allora, innanzitutto per me è la vera e propria gemma pop dell'album. Ovvero abbiamo questa tastiera elettronica, abbiamo questo basso importante, ma soprattutto il riferimento è una canzone dedica a Piero Manzoni. Piero Manzoni era un artista milanese morto prematuramente a 30 anni per colpa di un infarto, che però ha inventato la cosiddetta merda d'artista. Questa è un'altra gemma pop dentro la gemma pop, ovvero merda d'artista erano questi contenitori di latta con una serie numerica, mi sa arrivano fino a 90, e la cosa divertente è stata che il pezzo d'asta venduto a più alto prezzo è stato il numero 69.
Chissà perché.
Geniali, geniali. Comunque ragazzi, Storia di un artista e Fine Before You Came sono secondo me due pezzoni, e infatti consiglio tutti l'ascolto, perché... E andando avanti, riallacciandoci comunque al discorso dei pezzi preferiti, andiamo a Coez.
Vai, allora, vorrei iniziare io, ma ho pensato che sono proprio curiosa di sapere qual è il tuo pezzo preferito di Non Erano Fiori.
Allora, Non Erano Fiori, hai detto bene te, è un album secondo me sperimentale alla grande, mm-hmm. E il più bel lavoro di Coez. Innanzitutto ci sta, si parte dai pezzi pop, da Lontana da me agli sporche, arriviamo a pezzi pop con riferimenti elettronici come Hangover e Siamo morti insieme, e poi tipo canzoni come Still a Lullaby, ad esempio Non Erano Fiori. Allora vado sul mainstream e Hangover non posso non sceglierla, perché mi ricordo quando, comunque anche quando vado all'università, che Hangover molto spesso sta in cuffietta.
Ah ok, pensavo tu in Hangover andando all'università.
Qualche volta succede, cerco di evitarlo. Ma Hangover innanzitutto è anche una sorta di verità, perché Coez comunque sia si racconta, dice voglio sbagliare da solo, c'è chi mi vuole più pop, chi mi vuole più rap, chi mi augura un flop, quindi è anche il suo modo di dire io sono fatto così, voglio avere la possibilità di scegliere e di sbagliare di conseguenza da solo, e è davvero chapeau e secondo me è il pezzo più bello dell'album.
Va bene, ci sta. È comunque, come dici tu, un po' mainstream, perché forse uno dei più...
Cioè, è il primo singolo, esatto.
Sì, anche uno di quelli più ascoltati e che tuttora magari la gente ogni tanto ritira fuori.
Sì. Però... Sono basic.
Ottima scelta. Vabbè, basic non è male. Semplicità a volte cavallo di Troia. A vincere. E io, come dicevo prima, forse Siamo morti insieme, il mio pezzo preferito, ma perché sono un po' così... nostalgica, romantica. Oppure se dovessi dirne una che mi piace molto e che ho riscoperto in realtà, perché ovviamente come tutti gli album che ti piacciono prima o poi li metti lì, non li ascolti più perché ogni venerdì musica nuova, figurati. Però Non Erano Fiori,
bella.
Perché eravamo due treni sugli stessi binari, dritti verso la fine rispettando gli orari. E avessi avuto dei fiori sarebbe stato tutto diverso. Sì, ma quel giorno non c'erano fiori, no. Quel giorno non c'erano, non c'era verso.
Bello. Hai scelto due canzoni che secondo me hanno delle metafore bellissime. Specialmente Siamo morti insieme, è una metafora bellissima.
Sì.
Cioè, anche il video, ne stavamo parlando prima, ma ragazzi, il video di Siamo morti insieme è diretto da Tim Burton.
Tetro proprio, non fatelo vedere ai bambini.
Ma no, soprattutto no. Coez, grazie che non fai più i video come nel 2013 di te che ti cambi. E che guardi la telecamera e canti mentre guardi la tele. Grazie mille.
Magari se non scrivi Lego un'altra volta, però meglio. Smettiamo di fare i video così e di fare queste rime un po' banali. Possiamo dire banali?
Sì, dai.
Scontate. E allora andrà tutto benissimo, Coez. Io tornerò a un tuo concerto se la smetti di fare queste due cose.
Ok, allora arriviamo all'ultimo piacere del podcast.
Assolutamente, questo vi farà capire da dove vengo, anche se non credo sia difficile
Reggio Calabria.
Sì, No, no, ma proprio tutti i parenti lì, eh.
Ah, visto. Ecco il terzo jingle.
I sassi, le luci e le nuove scoperte indie.
Migliore scoperta. Vuoi lanciare te in retroscena? Sì, raccontalo tu, ti
Vai.
Prego.
Allora, siamo arrivati stamattina, ci siamo guardati e abbiamo detto: oh, ma tu l'hai scelta la nuova scoperta del 2013? Sì, sì, certo, tu? Sì. Ok, l'Officina della Camomilla. Siamo guardati come: no, tutti e due avevamo scelto l'Officina della Camomilla. Però, la canzone non è la stessa. Quindi però siamo d'accordo, dico un'altra volta però perché ho detto poche volte, e siamo d'accordo sul fatto che sia una delle migliori scoperte.
Assolutamente, e infatti vogliamo anche consigliare l'album, che se non ti piace fa lo stesso uno, che è, ragazzi, fidatevi, un album pazzesco. Ringrazio Gianni, perché Gianni è quello che me l'ha fatto scoprire.
Gianni, il nostro amico dottore.
E qual è il tuo pezzo preferito di quest'album?
Allora, Un fiore per coltello. Allora, una cosa da dire comunque in questo album è che i titoli proprio corti non li volevano, cioè proprio li facevano proprio schifo. Però Un fiore per coltello è molto molto bello il testo, e in generale penso che alcuni di questi testi siano più profondi di quanto si pensi.
Assolutamente, ed è infatti anche la peculiarità dell'indie, ovvero quello di nascondere concetti un po' più importanti dietro delle frasi che sembrano banali al primo ascolto. E io comunque mi ricollego e dico che il mio pezzo preferito è Dai graffiti del mercato comunale. La prima canzone, che, ragazzi, lo stile innanzitutto è molto The Cure. La canzone ha dei riferimenti musicali a Where Did Your Heart Go Missing dei Rooney. E il testo comunque sia richiama un periodo giovanile, perché la canzone inizia con: Cecilia oggi sul presto ti va di dar fuoco alla scuola. E alla fine anche quello che De Leo, che è il frontman dell'Officina della Camomilla, voleva fare, ovvero lui ha sempre detto: io sono un archeologo, ovvero devo tirare fuori pezzi scritti in giovane età e li devo un po' riadattare alla mia età, che non è più così tanto giovane. Però in tutto questo devo dire che l'album in generale è stata una grandissima scoperta. I testi sono assolutamente indie.
Molto, cioè molto. 110% indie.
La musica è varia, sembra punk, sembra rock, sembra pop, sembra, non saprei mai, alternative.
Ce n'è proprio per tutti. Potrebbe farvi schifo tutto l'album, ma almeno una canzone ve la salvate.
Secondo me invece piace. Questo album piace.
Allora, io ti dico, di Un fiore per coltello ti posso leggere solo l'inizio.
Vai.
Prendi la macchina e tirami via da sotto al tavolo e portami nel cinema più lontano. Il finestrino è un film horror, ma nel cruscotto ci sono i giochi del giornale. Di profilo sembri Monica Vitti con il tuo Walkman verde, acqua e un fiore per coltello.
Ripeto che da ragazzino è un bravo libro.
Coes, non ce l'abbiamo con te, noi ti amiamo,
no,
te
è vero,
lo giuro.
È vero, assolutamente. Comunque, sì, migliore scoperta. Noi comunque abbiamo scelto questi due album in generale, non erano fiori glamour, però abbiamo lasciato fuori anche tanta tanta roba, perché c'era l'album dei Baustel, quello dei Fask, Cosmo, e però alla fine abbiamo deciso di creare un format. Esatto. E niente, vuoi fare tu la chiusura?
Assolutamente. Prego. Allora, abbiamo parlato un po' di indie in questo 2013 e diciamo che la cosa importante che abbiamo capito è che le storie sono tutto nella vita.
Sì.
Perché letteralmente viviamo di storie. Non solo d'amore, storie in generale che raccontano qualcosa, ci fanno sentire capiti e tutto. E noi così affronteremo il podcast. Ogni puntata sarà un anno, quindi il prossimo sarà il 2014. Quindi se avete qualche cantante preferito del 2014 o non ne sapete niente e volete saperne di più, ascoltateci.
Sempre.
E noi lasciamo la sigla finale, che è la canzone appunto di Fra Quintale, Avanti e Indietro.
No, sono finiti i jingle.
Eh sì. E quindi niente, avanti e indietro come facciamo noi. Prima avanti e poi
indietro.
Vorrei solo essere libero di fare quello che voglio. Vorrei solo essere libero.